Salvatore.
No, la nostra prassi prevede che debba rispondere soltanto il relatore. Io quindi...
le prassi possono essere innovate.
Dunque, non ripercorro gli argomenti, voglio soltanto dire una cosa che poi spiega anche, come ha detto Piero, come la diversità dei piani può avere uno spazio di corrispondenza, nel senso proprio delle correspondance di Baudelaire. Parto con una espressione paradossale, che l'esperienza religiosa, e quello che tu dicevi del Buddha è in questa direzione, l'esperienza religiosa nella sua dimensione di esperienza descrivibile come religiosa è costitutivamente atea. Nel senso originario della parola, che è senza dei, ateos, no? E da questo punto di vista, quando i greci, qui Kereni ha scritto delle cose bellissime, parlavano di theos, originariamente il termine non era un termine sostantivo, cioè non aveva un referente causale o contenutistico, ma era un termine aggettivale, c'era un aggettivo, dove il soggetto di questa aggettivazione era qui, l'evento, qui accade Dio, qui c'è Dio. Allora c'è nel fulmine, c'è nel fiume, c'è laddove c'è la sproporzione. Quindi Dio accade come esperienza. Quindi il discorso che la teologia greca sia una cosmologia, cioè, è tutto vero, ma nella sua esperienza primaria il politeismo non è la storia delle metamorfosi, il politeismo è: in ogni punto c'è Dio, Dio accade sempre in ogni luogo. Allora il catechismo, quando dice Dio è qua, è in ogni luogo, e in effetti dice questo. E allora l'esperienza primaria del divino è atea. E molte volte, e qui sono d'accordo, dice Theos, contenutisticamente, ha oscurato lo Theon. E quindi ci sono idolatrie dove gli idoli antichi erano abbastanza naif in confronto alle grandi ideologie moderne, dove il monoteismo ha avuto la forza di pluralizzarsi, e quando il monoteismo si pluralizza c'è una pretesa incondizionata di verità da tutte le parti e succede il disastro. Almeno gli dei del politeismo non avevano la pretesa monoteista, erano tanti, quindi convivevano. Ma quando gli uni vogliono essere in tanti, e beh, lì succede una catastrofe, ed è successa. Allora, in quello spazio dello Zeon si può essere, si è attenti alle manifestazioni, cioè l'accadere in qualche modo viene interpretato, raccontato. E quindi anche da questo punto di vista ci può essere un incontro intensivo, come quello che ha detto lui con Gesù Cristo, ma c'è un incontrarsi con gli eventi del mondo. E incontrarsi con gli eventi del mondo vuol dire essere di fronte a problemi, ad aperture, a incognite. Allora questo è lo spazio, diciamo, d'esperienza, e su questa base si possono confrontare le esperienze. E quindi paradossalmente la dimensione atea presa nella sua è la dimensione che lascia spazio per parlare con gli dèi. Permettetemi così. Lo spazio ateo, l'ateismo ti permette di parlare con gli dèi. Quando Dio è uno solo, diventa appunto oscuro il divino. E allora
questa era la cornice, la premessa importante. E allora in questo libro, e cito questa cosa perché in altre occasioni mi pare, avevo detto la stessa cosa sottolineandone l'incompiutezza. Tu citi l'incontro di Assisi tra le varie religioni. Io mi capitava di parlarne con Casper, però lì c'era un gesto, che poi tutta la parte del tuo libro, parte finale, un gesto significativo che riprende un po', visto che parlavi di storia delle religioni, storia delle religioni, il discorso che faceva Eliade, dove la tesi era: tutte le religioni sono teofanie.
Ierofanie,
e quindi da questo punto di vista sono un modo in cui Dio si manifesta. Questa esperienza, mettiamola così, questa esperienza dell'incontro variamente declinata, quindi ci sono vari modi di incontrare questo mistero, questo ha nel senso proprio buddista, e allora ognuno lo incontra nei modi e nelle forme degli accadimenti storici. E quindi non esiste in linea di principio una linea privilegiata verso l'esperienza del mistero. Esiste una via obbligata per l'esperienza del mistero, ed è data dalla mia inevitabile, ieri parlava di precomprensione, parzialità.
Sì, sì.
E allora l'altra religione, l'altra esperienza, l'altro modo di penetrare il mistero non è più vero o più falso del mio, è semplicemente diverso. Ma questo non vuol dire che io mi debba convertire all'altro, anche perché sarebbe banale. Nel senso che o io davvero entro in quell'esperienza, ma non posso spogliarmi della mia pelle. Allora qui è l'elemento della corrispondenza, cioè vedendo quel comportamento, quella condotta, quello stile, quel pensiero, può suscitare in me corrispondenze, ma tradotte nel mio codice. E allora in questa contiguità, e nel tempo potrà nascere forse una capacità di unificazione più alta. Allora qui tutto in tutti. Nel mio libro La salvezza senza fede, che abbiamo avuto modo di parlare qui, io parto dall'idea unum esse omnia, dove l'unum non è un'entità nella mia lettura monadica, ma è lo spazio libero di una convergenza, e quindi di nuovo è un vuoto. Si fa unità perché non c'è un'unità che ostacola. E allora questa idea poi io l'ho tradotta in termini cristiani, l'utilizzo, che è il discorso di Paolo: in lui siamo, in lui viviamo, eccetera eccetera. Ma allora questo lui non può essere un monos, se non come il luogo di una convergenza. E perché? A questo la domanda non la faccio a Piero persona, ma a Piero che opera nella Chiesa. Perché la Chiesa si è fermata, ha avuto paura? Perché da questo massimo di appropriazione è venuto fuori il logos di Razia? Allora dico, non la faccio a però chi sta nella Chiesa, beh, deve di nuovo diventare ateo, nel senso
come i primi cristiani che erano chiamati ateo,
no? certo. In questo senso io sono nella più antica ortodossia.
Sì.